cose da dire.
Che meraviglia, siamo di nuovo online.
È vero, e siamo ancora su Mille Cose da Dire, su You Are Podcast, che è poi il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. E siamo Milena Contini
e Paolo Piccardo. E oggi abbiamo con noi anche un graditissimo ospite, Milton Fernandez.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito, sono molto lusingato di essere qui.
Ti presento io, Milton.
Benissimo.
Allora, Milton è uno scrittore, un poeta, è un drammaturgo, è un regista, ma a lui piace essere definito soprattutto come un traduttore. E oggi ci parlerà di un tema davvero interessante, che è quello della nostalgia.
Questo tema, il tema della nostalgia, è parte del DNA di quasi tutti gli scrittori che vengono dalle parti da dove arrivo io, vengo dall'America Latina, precisamente dall'Uruguay. Siamo veramente un continente dove la nostalgia in qualche modo è uno dei sentimenti comuni che ci accomunano. Perché? Perché ciascuno di noi viene da altre vite, da altre realtà. Alcuni, come me, l'abbiamo vissuto andata e ritorno. I miei nonni sono partiti dall'Europa in tempi, insomma, antichi, per dire fine 800. Hanno creato una realtà in quel paese dal quale sono arrivati e io sono un migrante di ritorno. Migrazione e nostalgia sono in qualche modo equivalenti, soprattutto quando parliamo di letteratura. Nostalgia è una parola che a me affascina moltissimo. Se parlo troppo, fermatemi.
Certo.
Abbiamo ordini dall'alto di lasciarti parlare. Cioè, la nostalgia è comunque comune a molti di noi, perché come tu sai benissimo, sei in un paese che ha prodotto molti emigranti che sono arrivati nell'America Latina e poi di lì alcuni tornano.
Sul termine nostalgia poi abbiamo fatto in qualche tempo, in qualche periodo storico anche delle confusioni. Per me nostalgia è quella... La musica nostra, la musica latinoamericana, ma anche la musica nordamericana è pregna di nostalgia. La nostalgia è quello sguardo di chi parte sulla nave e vede allontanarsi il molo dalla terra dove è nato, ma è anche lo sguardo di chi resta a terra e vede allontanarsi la nave. Nostalgia è un termine che in qualche modo è entrato tanto nel nostro immaginario che pensiamo che sia tanto antico quanto gli scrittori antichi. Invece è, diciamo, una parola relativamente recente. È stata coniata da uno scienziato, un certo Hofer, alla fine del 600. Lui cercava una parola che potesse definire una malattia che cominciava ad aggirarsi per Europa. E unì i termini nostos, cioè ritorno, e algia, dolore del ritorno. Quel ritorno che il migrante, chi parte e anche chi lo aspetta, sa che non avverrà mai. Perché? Perché quando torniamo anche in quel posto che abbiamo agognato per decenni, capiamo che quel posto non esiste più. È cambiato nel frattempo. Ha cominciato a cambiare nel stesso istante in cui io ho messo i piedi sulla scaletta dell'aereo o sulla nave che mi portava lontano.
Ma è cambiato il luogo o è cambiato anche colui che è partito?
Entrambi. Per quello è una relazione col spazio, il tempo che ti sei lasciato dietro. Cambia il luogo e cambio io. Quando torno non sono più quello che era, vabbè. È un concetto che ci porta a Eraclito e tutto il resto. Non vediamo mai quella terra che abbiamo lasciato. E io mi sono reso conto, scrivendo da quella terra che avevo lasciato e che dentro di me vive in modo a volte viscerale, quando ho scritto di questa terra, mi rendo conto che sto scrivendo di cose che non esistono più, che sto ricreando nella mia testa. Infatti ho sempre sostenuto che i migranti, e soprattutto gli scrittori, i migranti, siamo dei portatori sani di paesi immaginari. che continuano a vivere dentro di noi, ma che non esistono più. Quindi bisogna avvertire, e io lo faccio, chi legge i libri in cui racconto dell'Uruguay che ho conosciuto, dell'Argentina, del Cile, guardate che questo è il ricordo che io tengo vivo in me. Non andate a cercarlo, perché troverete un'altra realtà.
Ma non è forse quello che facevano anche i narratori, soprattutto coloro che andavano in giro portando con sé come unico bagaglio le storie che volevano poi raccontare di posto in posto, di villaggio in villaggio?
Assolutamente, questo ha a che vedere poi con come nel momento in cui decidiamo di raccontare una realtà la stiamo modificando. È impossibile, il narratore, quello che c'è un personaggio che a me è molto simpatico, che viene dalla terra dei miei nonni, dell'Andalusia spagnola, della Galizia spagnola, si chiamava il Bululù, e lui percorreva i castelli e le città, raccoglieva i fatti di cronaca e li trasformava in narrazioni. È quello che hanno fatto in qualche modo tutti gli scrittori da quando si sono messi a raccontare fatti dall'inizio dei tempi, e forse lo facevano già i nostri antenati nelle caverne di Altamira. Quello che questa malattia che dicevo, questo Hoffer aveva cominciato a notare, che prima non c'era e che cominciava veramente ad allargarsi in Europa, era la malattia dell'assenza. Siamo a 180 anni più o meno dopo la partenza di Colombo, che significò non soltanto la scoperta di un nuovo mondo, come l'Europa lo chiamò, anche se era un mondo che esisteva da 8.000 anni, ma anche la consapevolezza che il mondo era molto più vasto di quanto fino a quel momento si capiva. Prima di Colombo si pensava che dopo le colonne d'Ercole, cioè il Stretto di Gibilterra, cascava il mondo, e c'era tutta una serie di, letteratura che consigliava tutti: statene a casa, non muovetevi, di là c'è l'inferno. Ma quel momento si scopre che il mondo è molto più vasto, e quindi cominciano i viaggi, cominciano le andate e le assenze da chi arresta. Comincia la nostalgia, per quanto possa sembrare paradossale, di chi non si è mai mosso, però sogna quei posti che altri gli raccontano. C'è un personaggio molto particolare che io ho pubblicato l'anno scorso. Pensate, quando Gabriel García Márquez, 100 anni di solitudine, il colonnello, a nessuno scrive il colonnello, insomma, opere maestre della nostalgia, dove la memoria è parte fondamentale della narrazione. Nel momento di il banchetto a Stoccolma per il ricevimento del Nobel, lui dice: attribuiscono a me la nascita del realismo magico. In verità, il realismo magico lo inventò un italiano, un certo Antonio Pigafetta, che accompagnò Magellano nel suo viaggio intorno al mondo. E questo è un personaggio ancora qui tante volte poco conosciuto.
Io non l'ho mai sentito nominare, cioè ammetto la mia ignoranza.
Perché non sei di mare, se tu fossi di mare Pigafetta l'avresti sentito nominare.
Perché a Genova c'è una via che gli ha dedicata?
Non so se c'è una via, però conosciamo molto bene Antonio Pigafetta, quello sì, se ne parla anche a scuola.
Anche perché sicuramente Pigafetta, che era un oscuro, non era nemmeno un marinaio, non si sa come, questo studente un po' che cercava se stesso, cercava di capire, un certo momento se ne andò in Spagna e sicuramente partì da Genova. E sicuramente tornò poi da Genova. Genova era la porta d'ingresso al mondo dall'altra parte. E questo personaggio riuscì, in un certo momento andò a Madrid e seppe che c'è un signore, Fernando de Magalhães, che come si diceva in portoghese, che stava organizzando un viaggio intorno al mondo. Lui riuscì a infilarsi e riuscì addirittura ad essere preso come equipaggio nella nave di Magellano. E scoprì, viaggiando, una natura da raccontare, insomma, la voglia di raccontare delle storie. Però la cosa interessante, fu un lungo viaggio intorno al mondo. Lui fu da più di 60 persone che partirono, tornarono in 17, nemmeno Magellano è riuscito a tornare indietro, però lui sì. E quando arrivò, cominciò a scrivere questa storia. Come succede spesso, le storie si raccontano in base alla memoria, e la memoria è piena di nostalgia. In questo libro, relazione del primo viaggio intorno al mondo, lui ci racconta di un mondo che veramente sembra quello di García Márquez, per quello García Márquez lo prende come modello. Un mondo esagerato, un mondo che corrisponde più alle, come dire, alle impressioni che quel mondo gli aveva regalato, talmente vaste da farlo diventare esagerato. Quindi raccontava di maiali che volavano e si portavano la prole sul dorso, di uomini alti 4 metri, di un mondo veramente che non è mai esistito e che se noi andiamo a cercare non troveremo mai. Ma era il mondo di chi raccontava di un'esperienza che lo aveva cambiato notevolmente, che lo aveva colpito, e quindi aveva anche colpito la sua capacità di osservare il mondo che gli stava intorno.
Ma ascolta Milton, lui come si relazionava con i lettori? Cioè era palese che era tutto reinventato oppure no? Perché qualcuno gli avrebbe potuto anche credere magari.
Infatti io penso che molti gli abbiano creduto, e questo è il rischio. Come molti, cioè il rischio anche per quanto sia annunciato, Macondo, il paese immaginario di García Márquez, molti di noi abbiamo continuato a cercarlo, anche sapendo che non esisteva. O Yocnatapofa, che è la città inventata da Faulkner, no? Quindi il miracolo della letteratura tante volte insomma confina anche in questa dimensione, ci fa credere che è vero al punto di crederlo. Lui scrisse questa relazione, che non diventò un bestseller, e per dei potenti della terra lo scrisse poi prima in portoghese, poi ci fu una traduzione all'italiano, un po' per raccontare della meraviglia che aveva visto ai potenti con i quali in qualche modo era in... Quindi non era destinato ai lettori, però è una cronaca veramente meravigliosa di un mondo visto, intravisto, ma soprattutto ricreato, che è molto spesso quello che fa la nostalgia.
A me viene in mente, se posso chiederti, visto che tu comunque hai una competenza anche notevole, io ricordo di un libro che un'amica brasiliana, anche lei ritornata in Italia e poi si è stabilita in Italia per poi fare avanti e indietro con il Brasile, libraia, e prima di cominciare un mio lungo viaggio che mi portò lontano dall'Italia per tantissimi anni, mi diede un libro che era El Hablador di Mario Vargas Llosa.
Vargas Llosa, certo.
Ed era bellissimo perché parlava di questo Hablador, che poi aveva un nome che era Mascarita, che passava di villaggio in villaggio, ma che era un ragazzo moderno, ma che sentiva questa necessità di diventare un personaggio che non esisteva più ormai, e che era quello che passava di villaggio in villaggio raccogliendo storie e narrando storie che servivano poi anche per connettere villaggi distanti tra loro.
Mario Vargas Llosa è uno dei protagonisti di quello che fu chiamato il boom latinoamericano. Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, poi arrivano altri, Ribeiro, e quasi tutti i suoi temi, in qualche modo, anche o in qualche meandro di un romanzo che parla di tutt'altro. Adesso mi viene in mente La zia Giulia e lo scrivattino, che è veramente un romanzo meraviglioso. Penso che io non ho grande simpatia per Vargas Llosa come personaggio, perché diventò anche un personaggio politico, però un enorme rispetto, e leggo Vargas Llosa spesso dicendomi: ma porca miseria, come si può scrivere così bene? Io non so quanto tempo abbiamo ancora.
Sì, abbiamo ancora.
Mi piacerebbe raccontarvi, proprio in questo mio percorso di traduttore, io insomma faccio una parafrasi di Borges, che diceva che altri si vantino dei libri che hanno scritto, io mi vanto di quelli che ho letto. Ecco, io mi vanto di quello che ho tradotto, degli autori che... Allora, c'è una... parlando di questo sentimento della nostalgia e dello scrivere da lontano, c'è una scrittrice poco conosciuta, e in Italia purtroppo, si chiamava Siria Poletti. Siria Poletti nacque a Pieve del Cadore, e era nata con una malformazione sulla schiena, una specie di scoliosi deformante, insomma. In un certo momento la famiglia dovette partire per l'Argentina in cerca di migliore fortuna, però a lei non gli permisero di partire. Allora c'è una sorta di selezione. Potevano partire quelli che potevano lavorare. E lei rimase, aveva 3 anni, rimase da sola, la portarono da una nonna che abitava a Sacile. Questa nonna era, insomma, era una specie di quello che in America Latina si chiama una curandera, una donna che aveva una sapienza antica. Le persone venivano da lei cercando ricette per il mal d'amore, per il mal di fegato, ma faceva un'altra cosa. Leggeva e scriveva le lettere per chi era dall'altra parte del mondo. E quindi Siria crebbe in questo mondo dove la nonna, intorno al fuoco, con questi parenti che venivano e raccontavano in dialetto, insomma, nel proprio modo di parlare, e lei scriveva in italiano da mandare dall'altra parte del mondo. Ma poi leggeva le lettere che quelli dall'altra parte del mondo scrivevano, che sicuramente si erano rivolti poi a qualcuno che le scrivesse, e in questo mondo di andate e di risposte, di andate e ritorno, finché un certo momento, aveva ormai 6 anni, 7 anni, la nonna cominciò a non vederci più e chiese a lei di cominciare a fare questo mestiere. E lei racconta che, insomma, poi la nonna sorrideva quando lei lo faceva. Quando arrivavano le lettere dall'Argentina, dal Cile, dal Brasile, lettere che passavano mesi poi di viaggio prima di arrivare, in qualche modo quando era lei a leggere, tutto sembrava andare meglio. Tutti avevano un lavoro, stavano bene di salute, avevano trovato della gente fantastica, avrebbero mandato subito dei soldi a casa e raccontavano che quello era un mondo bellissimo e che prima o poi avrebbero... Insomma, in qualche modo si inventava un mondo che non esisteva, ma lì diceva, avevo scoperto che fare felice alle persone tante volte è raccontare storie. In un certo momento Siria, ditemi se ho ancora tempo, Siria partì, riuscì a trovare un visto per andare in Argentina, aveva già ormai 20 o 21 anni, e in Argentina decise in un certo momento, dopo aver fatto tutti i lavori del migrante, insomma traduzioni, cose varie, che lei, se voleva vivere in quel paese, non voleva vivere da passeggera, da turista, voleva vivere in quel paese, che in qualche modo è qualcosa che io decisi prima di conoscerla, ma lei mi riconfermò. Essere migrante, nonostante quello che dice un politico italiano il cui nome non voglio ricordare, non è un gerundio, è un participio presente. Io sono migrante nel momento che sto compiendo l'atto di migrare. Io sono stato un migrante, ora sono un residente, sono addirittura un cittadino. Vabbè, lei ebbe più o meno lo stesso ombra. E decise che se voleva vivere in quel paese e scrivere di quel paese, doveva scrivere nella lingua che in quel paese si parlava. E esiliò, come lei dice, l'italiano. Per quanto poi la criticavano, decise di pensare e di scrivere in spagnolo. E fu molto criticata all'inizio, molto anche i centri culturali italiani dicevano, ma cosa si crede questa italiana che viene a cercare di, insomma, di scrivere come noi? Però arrivò un momento, questo me lo raccontarono persone che erano presenti, un certo momento in una conferenza una giornalista chiese a Borges, Jorge Luis Borges, che era uno non facile alla lusinga, chi fosse la scrittrice italiana, chi fosse la scrittrice latinoamericana più importante, più interessante. E lui rispose, la scrittrice latinoamericana più interessante è italiana, si chiama Siria Poletti.
Che bello, beh, anche un po' un orgoglio per noi, vero Paolo?
Assolutamente sì, ma soprattutto perché io approvo tantissimo anche quello che ha detto Milton in merito al cattivo uso della parola migrante, che se posso non uso perché implica un fatto di essere costantemente in transito. Noi siamo migranti su questo pianeta, sì. Tutti, ma di fatto nel momento in cui raggiungiamo una meta abbiamo finito il nostro migrare. Per quanto riguarda invece Siria, sì, effettivamente è una persona che merita tutta la nostra attenzione e quindi io penso che andrò a cercare qualcosa di suo da leggere e cercherò di leggerlo anche in spagnolo, proprio per poter gustare fino in fondo le sue opere. Cosa possiamo dire? Dobbiamo ringraziare Milton per questo viaggio che ci ha fatto fare, è stato un vero viaggiare sulle sue parole, sulla sua bella voce e sulle cose belle che ci ha raccontato. Penso che potremmo averlo ancora come ospite. Cosa ne pensi, Milena?
Ma certo.
Io vi ringrazio per questo invito di oggi e molto volentieri.
Però purtroppo noi alla fine di questi 20 minuti abbiamo sempre questo dannato calo di zuccheri e non possiamo fare a meno che chiedere a tutti di ricordarsi che state ascoltando Mille cose da dire su Your Podcast di Unige Radio, la voce all'Università di Genova, con Milena Contini.
E Paolo Piccardo, che vi
e dirà... dimmi pure.
Scrivere. Se volete ci lasciare commenti, eccetera.
Vuoi che lo dica io, quindi?
Sì, voglio che lo dica tu.
Vedi, questo di solito lo fanno per mettermi alla prova sulla memoria. Benissimo, quindi se volete scriverci, se volete contattarci per qualunque richiesta o anche proposta, radio@unige.it, scrivendo nell'oggetto Mille cose da dire e noi saremo contenti di leggere e rispondere alle vostre richieste. E ora?
Diciamo che adesso Milton, come tutti gli autori che ospitiamo, leggerà un suo testo.
Spietato il giorno già in agguato. La finestra distende i suoi battenti con un'aria contritta di farfalla incompiuta. Ordisce il fato l'odierna traversia e un corpo indolenzito si rassegna al rito verticale dell'avvio. Esordi di giornata, brusio tra le fronde, l'armata delle ombre alla disfatta. Disciolto il volto tra il fumo del confine, la voce di una donna mi alita sul cuore e lo riscalda. Mattinata ostinata, oro e plata. Sul cuscino, spaesato, l'odore di mia madre in castigliano.